Questa lezione, nonché le altre lezioni, buonasera, soprattutto, nonché le altre lezioni saranno chiaramente tutte quante incentrate su Hanukkah, che di fatto è la prossima festività ebraica, data ebraica è sempre il 25 di Kislev, ovviamente. Vedremo i significati, poi vedremo anche quali sono le mezzolate di Hanukkah, quali sono gli impegni di Hanukkah, ma più che un discorso sulle mitzvot di Hanukkah, quello mio vuole essere vorrei provare a dare due o tre spunti di riflessione rispetto alla festa, rispetto al suo significato, rispetto a quello che può dirci oggi questa festività. Innanzitutto vedo collegata Raffaella, allora alla quale do la possibilità del microfono, e chiedo a lei di darci in poche definizioni l'elemento storico su Hanukkah e qual è la mitzvah, qual è il precetto specifico legato a Hanukkah, se ne ha voglia ovviamente. Ah, ok, il tuo, va bene, ok, perfetto, allora niente. Ok, allora torturerò qualcun altro. Chi riesce a dare una definizione più o meno storica di Hanukkah l'elemento rispetto al... chi vuole parlare? Qualcuno che si offre. E quali sono le mitzvot comandate a Hanukkah? Un piccolo quadro storico e quali sono le mitzvot comandate a Hanukkah? Qual è il precetto che appunto gli ebrei sono tenuti a osservare durante gli 8 giorni di Hanukkah? Chi vuole rispondere si offra velocemente. Emanuele, ti apro il microfono, facciamo prima, va? Emanuele, vuoi parlare via audio? Hai un microfono? Sì, credo di sì.
Non so se mi sentite.
Perfettamente.
Scusate l'emozione, shalom a tutti. Credo durante il regno degli Asmodei, durante l'occupazione di Israele e di Gerusalemme, in pratica vietavano l'utilizzo, avevano messo i sigilli in tutte le boccette dell'olio per l'accensione delle candele nel Tempio,
nel Kodesh. Perfetto.
E in pratica l'avevano resi non kasher, impuri.
Perfetto,
benissimo. In qualche maniera la confusione. Però è stato trovato proprio in questo periodo, durante il periodo di Hanukkah, è stata trovata una boccetta d'olio e questa boccetta ha durato un tempo incredibile, per non so, mesi o non mi ricordo bene. E questo è definito il miracolo di Hanukkah, penso.
Perfetto. Benissimo, bravissimo.
Questa luce, buio, e quindi la mitzvah si ricorda l'accensione delle candele, 8 candele, una al giorno, in progressione, per tutto il periodo di Hanukkah. Adesso, scusate se ho fatto confusione.
No, anzi, è assolutamente giusto, puntuale. Aggiungo solo, ti chiudo il microfono, grazie Emanuele, così che non ci siano problemi di segnale.
No,
grazie mille. No. Tutto quello che ha detto Emanuele è giustissimo, e come momento storico calcoliamo che gli anni sono quelli fra il 163 prima dell'era volgare, per intenderci, appunto c'è stata questa guerra, come dire, ebraico-ellenica, ellenistica, rispetto a quanto è greca o quanto ellenistica dovesse essere Israele dell'epoca. Di fatto hanno vinto, il popolo ebraico vince questa guerra, la famiglia appunto gli Asmonei, come giustamente diceva Emanuele, detti Maccabei, vuol dire insomma l'acronimo delle parole Miel Kamocha e Beloim Hashem, cioè che come te fra i dei Dio, che era una sorta di loro il grido di battaglia, e vincono questa guerra contro il regno comunque i fedeli ad Antioco Epifane, questo re che voleva apparentemente imporre l'elemento greco alla società ebraica, riprendono il culto di Gerusalemme, del Tempio di Gerusalemme che era stato profanato, trovano appunto una sola ampollina d'olio che non era stata profanata. Miracolo volle che questa ampollina, anziché durare un giorno solo, durò 8 giorni, il tempo per poter preparare altro olio consacrato e quindi andare avanti con la realtà appunto del Tempio e del culto ebraico. In realtà ci sono un poco di cose sulle quali dovremmo riflettere. Per il momento rimaniamo così. Cioè diamo il dato storico, quello che in un certo qual modo ci viene raccontato così molto velocemente dal Talmud, da alcune pagine del Talmud. Davanti a voi noi abbiamo alcune citazioni prese da vari momenti alachici o da varie riflessioni alachiche. La prima che abbiamo qui, dove chiaramente è c'è il segnale rosso, c'è l'indicatore rosso, è questa, che mi dice che di fatto Rambam, cioè il Maimonide, nelle regole sulla Megillah e su Hanukkah, quindi su Purim e su Hanukkah, che sono due feste che lui associa al punto di vista alachico perché sono due feste storiche, non comandate chiaramente direttamente dalla Torah, ma nate dopo riflessioni storiche. Purim, chiaramente, dopo i fatti di Esther e del re Assuero, di Mordecai, siamo nella Persia, più o meno del IV secolo, prima dell'era volgare, Hanukkah è dopo, essendo due festività storiche vengono accomunate, quindi siamo al capitolo 3 del libro che lui dedica alle regole sulla Megillah e Hanukkah, al capitolo 4, e la lakala numero 12. Scrive così Rambam: Mitzvah ner Hanukkah, Mitzvah habivahi. La Mitzvah di Hanukkah, forse è meglio fare così, la Mitzvah di Hanukkah è una Mitzvah molto preziosa. Habivah. No, così viene malissimo. Aspettate. Meod. Tzarich Adam Leiser Ba. Ogni persona deve, come dire, stare molto attento ad essa. Che dei lo dia Anes, in modo tale, sono qui, da poter lo dia Anes, Uliosif Beshevach Ael, in modo tale da informare del miracolo, come dire, da rendere edotti del miracolo, siamo qui, Uliosif Beshevachael, e aggiungere lodi a Dio, viodialo alla Nissimcia Salano, e ringraziarlo, chiaramente Dio, per i miracoli che ha fatto per noi. Non parla di un solo miracolo, parla di miracoli. A questo punto ci rendiamo conto che quando Rambam sta parlando di miracoli, non intende semplicemente il miracolo della boccettina d'olio. C'è un altro miracolo che Rambam dà per scontato, ma del quale lui è assolutamente conscio, e il pubblico al quale lui si rivolge, in realtà, che saremo anche noi, dovremmo essere consci. Afilu ello mayachel, anche se lui non ha cosa mangiare, si riferisce a colui che è chiamato a osservare la mitzvah, cioè ebreo, e la mina tzedakah, ma come dire, vive semplicemente di tzedakah, cioè vive del fatto che gli altri lo sostengono con la carità, con l'elemosina, con tutto quello che volete tradurre nella parola tzedakah, che in realtà è traducibile. Shoel o mocher, cioè fa un prestito o vende anche insomma ciò che è suo, il suo mantello, quello che gli appartiene, velokeach shemenero umadlik, ma è con quello compra praticamente l'olio shemen, la parola shemen vuol dire olio, per le candele e accende. Cioè il Rambam ci sta dicendo delle cose molto importanti, le sottolineo, dice innanzitutto questa è una mitzvah molto sentita dal popolo ebraico, cioè qui chaviva imeod vuol dire una mitzvah molto molto vissuta dal popolo ebraico in maniera popolare, sentita, eccetera, eccetera. è una mitzvah che noi facciamo per i nissim, i miracoli. Quindi l'olio non è l'unico miracolo del quale stiamo parlando, è una mitzvah, chiaramente si tratta di una festività stabilita dai rabbini, non so chi abbia scritto questa cosa perché non esce fuori il nome, è una mitzvah che di fatto ricorda nissim, miracoli, addirittura se non si ha da mangiare, Dio non voglia, essendo una mitzvah così forte, così di così grande importanza per il popolo ebraico, anche chi vive di tzedakah, cioè non vive di un guadagno proprio, ma vive su perché sostenuto da un'associazione, da una persona, eccetera, eccetera, vive appunto di carità, deve vendere anche il suo mantello per comprare le nerot di Hanukkah, per comprare le candele di Hanukkah. È una frase abbastanza forte. C'è però qualcosa che ci interessa particolarmente. Rambam ci sta dicendo, il Maimonide ci sta dicendo, che non è una fede, non c'è un solo miracolo che noi ricordiamo Hanukkah, bensì ne ricordiamo due. Ricordatevi qua la parola Nissim, che vi ho messo adesso in rosso, e ricordatevi il fatto che io sono obbligato anche a vendere il mio mantello, vissuto, il suo mantello, parla in terza persona visto che scrive Giovanni, pur di accendere le candele di Hanukkah. È una frase abbastanza forte da questo punto di vista. Sempre Rambam, in un altro contesto, nel Hot Megillah e Hanukkah, alla Lakha più sotto, alla Lakha 13, scrivete qualunque cosa, qualunque domanda vi venga in mente, e se volete parlare io vi apro il microfono. Insiste sulla questione della impossibilità economica, qualora si verifica una cosa del genere, come ci si debba comportare. A re, nel caso in cui, è la prutà, nel caso in cui non abbia che una sola moneta del valore minimo, la prutà è la moneta proprio del valore assolutamente minimo, a re esce no è la prutà, qui siamo qui, scusatemi, a chat, una sola prutà, ve le fanav ki dusha yom ve adlakat ner Hanukkah, e si trova a dover scegliere fra il kiddush del sabato mattina, cioè lui ha i soldi per comprare o una bottiglia di vino per il kiddush del sabato mattina, kiddush hayom è quello del sabato mattina, non quello del venerdì sera, non una santificazione sul venerdì sera, ve adlakat ner Hanukkah, o la quantità d'olio che serve per accendere le candele di Hanukkah, che deve fare? Makdim liknot shemen, deve comprare l'olio, cioè prima, come dire, ha la precedenza, adesso lo vediamo perché, lo vediamo insieme, l'acquisto dell'olio, Rambam lo spiega, l'adlik ner Hanukkah, l'acquisto dell'olio per le candele di Hanukkah, quindi Magdin deve essere più importante, la precedenza, alla yaile kiddush ayom, sul vino del kiddush del mattino. Ci siamo qui al Ayain le Kiddush Hayom, o il perché, ci sta spiegando il perché, ecco qui la frase che ci interessa, Ushneem, scusatevi, tolgo il resto, perché Ushneem, entrambi, Midvrei Sofrim, entrambi sono due mitzvot istituite dagli scribi, quindi hanno lo stesso valore dal punto di vista alachico, perché sono entrambe istituite dai scribi, non sono una della Torah, una della Rabbanan, nel quale avremo la discussione, chiaramente, dove la mitzvah che deriva dalla Torah è più importante, cioè ha la precedenza rispetto alla mitzvah che deriva dalla Rabbanan. Ok, brava Wanda. E mutav, quindi è meglio, le agdim ner Hanukkah, bisogna, come dire, dare la precedenza all'accensione delle candele di Hanukkah, perché sheyesh bo zichron hanes, perché in esse si ricorda il miracolo. Vedete che qui, nell'alakha precedente, parla di miracoli, nissim, Rambam, sempre nel Maimonide. In questa alakha, esattamente qui, parla di nes. È una scelta semplicemente, in realtà, sintattica, non c'è. Però perché lui qui sta parlando in genere della mitzvah di Hanukkah. Lui qui in genere sta parlando della mitzvah di Hanukkah e ci sta dicendo che si tratta di miracoli. e sta parlando ad un lettore che si rende conto che a Hanukkah non si ricordano, non si ricorda un solo miracolo, ma se ne ricorda due. Qui lui sta facendo una comparazione fra due mitzvot, quella, il Maimonide, fra quella del il Kiddush per il vino, del giorno, il Kiddush il vino per il Kiddush del giorno, quindi quello che si fa a pranzo, per intenderci, che deriva appunto dagli scribi, e l'accensione di Hanukkah, che ci ricorda il miracolo, dove appunto il senso è ricordare l'evento sovrannaturale, non entra nel discorso se sia uno o due, perché sta semplicemente comparando le due cose. Quindi il primo testo è più esplicativo, il primo testo non è più esplicativo, attenzione, il primo testo sta parlando ad un lettore che sa, per il quale Maimonide non senti di dover nascondere il fatto che ci sono due miracoli, o meglio, ho più di un miracolo all'interno dell'evento di Hanukkah. Nel secondo testo, che è quello che vi ho appena letto, Maimonide sta facendo una comparazione fra due mitzvot, quindi non entra nel contesto di Hanukkah, e dice, guarda, dovendo scegliere, malauguratamente, tu ti trovassi nella situazione di poter spendere, di avere una sola prutà, dovendo scegliere, tu devi scegliere di comprare le candele di Hanukkah perché in esse si ricorda un fatto sovrannaturale rispetto al vino per il Kiddush del giorno che non ha questo merito. E siccome entrambe le mitzvot sono mitzvot legate stabilite dagli scribi, hanno lo stesso valore, quindi devi scegliere assolutamente quella nella quale ricordi il miracolo, cioè un elemento sovrannaturale rispetto a un Kiddush che tutto sommato è una mitzvah regolare di ogni Shabbat. Ci siamo? Ok. Detto questo, un'altra halakha, sempre nel capitolo 4 del Rambam, delle regole su Hanukkah e Megillah, l'halakha che viene esattamente dopo, non la 13 ma la 14. Anche qui abbiamo un altro elemento. Un altro esempio che ci fa Rambam. Di scelta rispetto ad una precedenza di mitzvot, ad una mitzvah sull'altra. Ayale fanav nerbetò vener Hanukkah. Cosa si intende per nerbetò, secondo voi? Cosa vuol dire nerbetò? È qui. Nerbetò, secondo voi, ha intuito cosa può voler dire? È ner Hanukkah. Ner Hanukkah è chiaramente la candela di Hanukkah, ma nerbetò cosa vuol dire? A quale candela di casa, letteralmente la candela della casa, ma a quale accensione di candela sta facendo riferimento Rambam? Nel linguaggio del Rambam, non solo del Rambam, diciamo nel linguaggio dell'Alakha, a quale candela sta facendo del riferimento? Quali sono le candele della casa, le candele che danno luce alla casa, sia fisicamente sia spiritualmente? Quelle di Shabbat, perfetto, bravissimo. C'è qualcuno che non si è registrato con un nome, quindi per me è uno sconosciuto. C'è scritto waiting for a name. Quindi a quella di Shabbat, perfetto, ma colui che ha scritto a quella di Shabbat, chi è? Questo perché così posso dargli un nome, se non altro. Pietro, ah ok, Pietro, perfetto. Ok, quella di Shabbat. Penso adesso so che è waiting for name. La prossima volta, Pietro, registrati. Quando lui ti chiede il nome, registrati. Così esce fuori il tuo nome. Allora, quindi torniamo a Rambam. Rambam mi dice, sei nella situazione nella quale o scegli la candela di Shabbat, Nerbetò. Scusatemi, scrivo meglio. Nerbetò. O scegli Ner Hanukkah, la candela di Hanukkah, oppure hai Nerbetò, candela di Shabbat. De Kiddush Hayom e Kiddush del giorno, Nerbetò Kodem, le candele di Shabbat hanno la precedenza, sempre, sia rispetto alle candele di Hanukkah, sia rispetto al Kiddush di a pranzo. Io ho i soldi solamente per poter comprare o un bicchiere di vino per Shabbat a pranzo, per fare il Kiddush di Shabbat a pranzo, o le candele di Hanukkah, o le candele di Shabbat. Devo dare la precedenza alle candele di Shabbat, perché Mishum Shalom Betò, in nome della pace della casa. Ecco qua. Mishum Shalom Betò. Ci siamo? Share Hashem, perché anche Dio dimchak lasot shalom benish leshto, perché anche il nome di Dio si cancella per far fare la pace fra marito e moglie. Si riferisce all'esempio nel quale, vi ricordate, la sotà con la donna sospettata di adulterio, doveva, le si scriveva davanti tutta la questione, se lei avesse mai dovuto, se lei avesse tradito suo marito, eccetera, eccetera, era pronta a giurare che non l'aveva mai fatto, e poi le si faceva bere, cioè con questo inchiostro chiaramente assolutamente potabile, per intenderci, veniva poi sciolto nell'acqua, quindi si cancellava questo giuramento che lei faceva nel nome di Dio, quindi si cancellava il nome di Dio, lo si faceva bere in nome del fatto che lei giurasse di non aver mai tradito, di essere al suo sospetto. E quindi continua il Rambam, dice Gadol, Ashalom, Shekol la Torah nitna la sot shalom, perché tutta la Torah, siamo qui, non è stata data altro che per far Gadol Ashalom, Shekol la Torah nitna la sot shalom, tutta la Torah è stata data per fare pace, Baola, per portare pace nel mondo. Sheneemar, qui si parla, sta citando il libro dei proverbi, dice, come c'è scritto nel libro dei proverbi, Mishle Gimel, al capitolo 3, De Rachea Darchenom e Chol Netivot Yashalom, le tue strade sono strade di grazia e tutti i tuoi sentieri sono di pace, cioè le sue strade, scusate, le strade della Torah sono strade di grazia e tutti i suoi sentieri, Netivotea, i sentieri di lei, cioè della Torah, portano alla pace. Ok, fermiamoci là. Rambam ci offre due casi. Nel primo caso, quello alla halakha precedente, la 13, questo qui, torniamo anche indietro. Nel primissimo caso che ho citato, la halakha 12, io ho la realtà nella quale non posso altro che comprare, cioè non si specifica qual è la mia realtà economica, però dice, mi si dice, io non voglio che io vivo di tzedakah, la parola che vedete rosso, quindi dell'elemosina, che devo fare? Chiedo un prestito o vendo moher kesuto, cioè l'ebreo in questione vende anche il suo mantello, pur di comprare l'olio, shemen, Venerot Madlik, e di accendere l'olio, le candele e di accendere. Perfetto. Secondo caso nella Halakha 13, Yud Gimel. Non ho altro che una moneta di bassissimo valore. Posso comprare o il vino Kiddush Hayom per il sabato a pranzo o le candele di Hanukkah. Vengono prima le candele di Hanukkah. Perché entrambe le mitzvot sono date dai Sofrim, sono qui, quindi della stessa epoca, hanno lo stesso valore, diciamo così, legale, la stessa fonte legale, però sono meglio, è meglio preferire, bisogna preferire le candele di Hanukkah, nel Hanukkah, perché hanno un valore storico del ricordo del miracolo. Qui mi parla di miracoli, Nissim, per questo dice le candele di Hanukkah sono tanto care al popolo ebraico perché ricordano i miracoli che Dio ci ha fatto, sono una lode per i miracoli che Dio ci ha fatto. Qui mi dice, la Halakha 13, sono un ricordo per il miracolo. Ok, quindi, candele di Hanukkah, vino per Shabbat a pranzo, hanno la precedenza le candele di Hanukkah. Alla Halakha 14, Rambam continua a fare questi esempi e mi dice, non hai la possibilità che o le candele di Shabbat o le candele di Hanukkah. Ci siamo? Sono le uniche due possibilità che hai. Oppure hai le candele di Shabbat o il Kiddush di a pranzo, di sabato a pranzo. Sempre nerbetto kodem, le candele di Shabbat hanno sempre la precedenza. Perfetto. Perché hanno sempre la precedenza? Ve lo dice lo stesso Rambam, non mi fa pennare nel pensare. Mipshum shalom Betto, in nome della pace della casa. Share Hashem, anche lo stesso nome, Nimchak, viene cancellato, la Sot Shalom Benish Beshto, per fare pace fra marito e moglie. Gadol Shalom, grande la pace, Shekol la Torah, tutta la Torah intera, Nitna la Sot Shalom, è stata data per portare la pace, Baolam, nel mondo. Come detto, Derachea, Darchenon, tutte le tue percorsi sono percorsi di grazia, Vekol e Tivotea Shalom. Non vi sembra un po' strano? Se ci sono domande, fatemi qualunque domanda, eccetera. Però vi faccio io una domanda a voi intanto. Non vi sembra un po' strano che in tutto questo discorso di Hanukkah, innanzitutto c'è il gioco di Nissim Ness, e poi c'è il gioco che all'improvviso mi si parla di la pace. Che c'entra la pace? Cioè, perché tu mi dici che le candele di Shabbat, il motivo per cui hanno la precedenza sulle candele di Hanukkah, è perché portano la pace? Mi aspetterei qualcos'altro, comunque mi aspetterei motivazioni diverse. Mi aspetterei una regola alachica, c'è cioè una regola alachica famosa che dice Tadir velo tadir tadir kodem, una cosa che è consueta, cioè viene più spesso, è una cosa che accade meno spesso, che ha una cadenza meno, come dire, in tempi più rari, prima alla precedenza la cosa che accade spesso. Questo esempio lo vedete per esempio nella benedizione dopo il passo, nella Birkat Amazon. Noi prima diciamo il brano sul Shabbat e poi diciamo il brano sulle festività, perché Shabbat viene tutte le settimane. Le festività capitano una volta all'anno, una volta al mese, nel caso del capomese o quant'altro. Cioè, invece, Ramban non sceglie una strada, come dire, come dire, legale o alachica per spiegarmi questa cosa. Prende tutta un'altra strada per spiegarmi del perché io devo accendere, devo comprare le candele di Hanukkah rispetto alle candele di Shabbat, le candele di Shabbat rispetto alle candele di Hanukkah. Prende una strada della pace, cioè no, sappi che qualunque cosa vengono prima le candele che portano la pace, perché la Torah è pace, la Torah è stata data per portare la pace, e poi le candele di Hanukkah. Il Kiddush abbiamo già visto prima, viene già eliminato dalle candele di Hanukkah, quindi lo possiamo anche togliere, nel senso che qui la questione è candele di Hanukkah, candele di Shabbat. Per quanto una festività sia molto sentita come quella di Hanukkah, però nel caso in cui si debba scegliere, o nel caso in cui mi trovi, non so, nel deserto con un solo pacco di candele, devo conservare per Shabbat e non le posso conservare per Hanukkah. Cosa ne pensate? Se avete delle opinioni rispetto a questa cosa? Che domande vi pone, se vi pone delle domande, che curiosità vi pone questa realtà? Se vi pone delle domande. Allora. Ah, forse perché Hanukkah ricorda anche una vittoria militare, quindi una divisione. Hai centrato il punto, Emanuele. Hai esattamente centrato il punto. Quando Rambam dice noi facciamo tutto questo anche Leosif Beshevach Ael Veodia lo Alanissim e ringraziarlo per i miracoli, quando lo facciamo per aumentare l'odio verso Dio e ringraziarlo per i miracoli, noi stiamo dicendo, o meglio Rambam Maimonide sta dicendo al pubblico che lo ascolta, sapete di quali miracoli sto parlando. C'è un miracolo spirituale che è tutta la storia dell'ampollina dell'olio, c'è un miracolo militare, cioè che è quello della guerra. Che è quello della guerra. Né più né meno. E la guerra, in quanto miracolo militare, anche, noi la ricordiamo anche quando preghiamo durante i giorni di Hanukkah, però non è un elemento che i maestri vogliono rendere centrale. Esattamente, Raffaella. C'era di fatto una sorta di guerra civile. Da che lo capiamo che c'è una sorta di guerra civile? Lo vediamo alla fine. Però vi faccio una domanda. Sapete come si chiamava il sommo sacerdote, il Kohen Gadol, all'epoca della guerra greco-ebraico-ellenistica? Sapete qual era il suo nome? O meglio, come si faceva a chiamare? Ce ne sono stati due. Il primo si chiamava Menelao e il secondo si faceva chiamare Yohanan Giasone. Aveva anche un nome greco, cioè, o meglio, aveva un nome completamente greco. quando Rambam scrive i miracoli, di fatto lui sta dando per scontato che chi legge sappia tutto questo, e, o comunque sta dando per scontato che qualcuno prima di lui ha usato questa sorta di censura nel non raccontare tutta una serie di cose, ma non perché gli ebrei non lo sapessero, ma perché non si deve ricordare questo elemento drammatico della guerra, che fu anche una guerra civile, ma fu soprattutto una guerra civile, e quindi parla di miracoli. Però nel momento in cui poi entra ad analizzare esattamente la Lachà, tende a Maimonide a sottolineare con forza che noi siamo il popolo che deve ricordarsi l'elemento della pace, che il dono più grande che Dio ci ha dato, cioè la Torah, è un elemento che porta la pace nel mondo. Ed è per questo che anche se noi ci dovessimo trovare di fronte alla situazione di dover scegliere una mitzvah piuttosto che un'altra, la mitzvah che porta la pace è la mitzvah che noi dobbiamo portare avanti. La mitzvah che non porta la pace, lì dove devo fare una scelta, va messa da parte. Nella preghiera che noi diciamo durante i giorni di Hanukkah, Alla Nissim, che trovate stampate in tutti i libri di preghiera, Alla Nissim e Alla Purkan, per i miracoli e per gli avvenimenti, noi parliamo di Veala Gevurot, di eroismo, Veala Teshuot, per la salvezza, Veala Niflaot, per la straordinarietà, Veala Nechamot, per le consolazioni, Shasita, parliamo a Dio chiaramente, la Voteno, che fate ai nostri padri, Bayamimma e Basmanazè, in quei giorni, in questo tempo, questo gioco, che ciò che è avvenuto ai miei padri nei quei giorni, perché è quel momento storico, Basmanazè, ma anche in questo tempo nel quale vivo, perché io godo i frutti dei miracoli che tu hai fatto in quel momento. Dopodiché parte tutta la storia di Hanukkah, detta in breve, in queste poche righe, che noi diciamo appunto durante le preghiere delle tre volte al giorno, durante i giorni di Hanukkah, nella Birkat Amazon e quant'altro. Diciamo, Bimme Matatiao Ben Yohanan, ai tempi di Matatiao, figlio di Yohanan Kohen Gadol, sommo sacerdote, Hashmonai, Ubanav, dei suoi figli, che Shamda Malchut Yavana Resha, la Mecha Israel, quando si alzava contro il tuo popolo ebraico, Mecha Israel, il tuo popolo Israele, scusate, il regno Malchut Yavan di Grecia, il regno empio di Grecia, Resha, le a schicham toratach, per far dimenticare la tua Torah, ve la virami kukere zonach, per far trasgredire le leggi della tua volontà, ve a ta, e tu, parliamo a Dio chiaramente, brachamecha rabbim, con la tua grande pietà, amata laem bezzaratam, sei stato con loro nel tempo della loro disgrazia, ravta e rivam, hai combattuto la loro guerra, le loro guerre, dante e dinam, hai giudicato il loro giudizio, nakam te nikmatam, hai vendicato, come dire, la loro vendetta. Massarta, hai consegnato Giborim, gli eroi, Beyad Halashim, Verabim, Beyad Meatim, i molti nelle mani dei pochi, Ureshaim, Beyad Sadikim, i Reshaim nelle mani, cioè gli empi nelle mani dei giusti, Beyad Sadikim, Utmeim, Beyad Teorim, e gli impuri nelle mani dei puri. Chi sono gli impuri e i puri? Secondo voi, chi sono gli impuri e i puri? Non abbiate paura, qualunque. Gli impuri sono gli ebrei assimilati. Al di là che siano assimilati o meno, gli impuri sono ebrei o non ebrei? Gli impuri sono ebrei. E i puri sono quelli che sono rimasti fedeli alla Torah. Cioè, il discorso di questa frase si collega con la questione dell'ampolla d'olio. L'ampolla d'olio, come giustamente diceva Emanuele all'inizio di questa lezione, l'olio era stato profanato, o meglio tutto il tempio era stato profanato attraverso, e con esso anche l'olio. Ma per profanare qualcosa non viene profanata da un non ebreo, cioè un non ebreo che, non lo so, non può profanare nessuna cosa, cioè può romperla, può rompere un Sefer Torah, un discorso diverso, ma la profanazione viene fatta da colui che apparterrebbe o comunque è obbligato alle stesse mitzvot, ma non le fa, e di fatto non facendole in quel contesto le profana, o comunque le può rendere profane proprio perché ne è obbligato. Un ebreo che non è obbligato non può profanare, non è che un ebreo che tocca un Sefer Torah, tocca una Megillah, rende profano. Un ebreo che fa una serie di cose in maniera apposta, non apposta, come dire, con convinzione, non con convinzione, però può rendere profane alcune cose. è un discorso totalmente diverso. Qui i nostri maestri, quando hanno scritto questa tefilà, sanno bene che chi alla loro epoca, chi avrebbe letto questa preghiera, avrebbe letta leggendo la giusta connotazione. Non si tratta di una guerra civile, per quanto qui c'è scritto si è alzata il regno Malkut Yavanna Resha, l'empio regno di Grecia, ma l'empietà non è nel fatto di essere greci, non risiede nel fatto di essere greci, l'empietà risiede nel fatto che quelli non erano greci, erano ebrei grecizzati, erano ebrei idolatri, è un passaggio diverso. Vezzadi Beyad Oske, in che senso, Emanuele, anche perché Tempio Sentiero è esteriore? Alla persona, cioè loro hanno profanato il Tempio di Gerusalemme in quanto fisico, cioè in quanto entità fisica, la costruzione, e hanno profanato il loro Tempio interno, se vogliamo così, cioè il loro legame con il popolo ebraico, in quanto ebreo. Esatto. In realtà non si trattava proprio di avere proprio conversione, perché non c'era una conversione all'ellenismo, ma c'era un'assimilazione totale, della quale parleremo anche adesso. Zadim beato scritto la teca, è come dire i trasgressori nelle mani di quelli che si occupano della tua Torah. Lecha sita Hashem gadol vekadosh vabelo amach, per questo è fatto per te un nome grande e santo in tutto il tuo mondo. Ule abecha Israel sita teshua gdolah upurkan kayomazeh. E per il popolo Israele hai fatto una grande salvezza e un grande culto in quel giorno. La karkach bau banecha livir betecha, sono arrivati i tuoi figli all'interno della tua casa, upenu et techalecha, e hanno pulito il tuo echal, la parte centrale del tempio, vetearu et mikdashecha, e hanno reso puro, il tuo Mikdash, il luogo della tua santità, veidliko nerot bechatzot koshecha, e hanno acceso le candele all'interno del tuo sacro cortile, vekavush monati me Hanukkah, e hanno stabilito questi 8 giorni Hanukkah, e lubi allelu boda con allel, le calde la parte più propria, sì, esattamente propriamente interna, Pier. Con l'allel, i salmi di lode dal 113 al 118, Boda, e con ringraziamenti, venuti all'Ishmecha Gadolsele, hanno ringraziato il tuo nome, il tuo grande nome, sempre. Piccoli elementi fondamentali. Nel mondo cristiano, o meglio, per il canone cristiano, il libro di Maccabei è un libro sacro, per il canone ebraico, i libri di Maccabei sono libri storici, ma non sacri. Perché? È una differenza fondamentale che c'è nel canone fra mondo cristiano e mondo ebraico. Vi siete mai chiesti perché? Lanciate delle ipotesi, ipotizzate qualcosa. In che senso, Emanuele, il libro sacro di un profeta? Se io leggo qui, nella Tefilà, Vimme Matatiao ben Yohanan Gadol, eccetera, eccetera, ai tempi di Matatiao, il figlio degli Yohanan, il sommo sacerdote, Asmonai, eccetera, eccetera, mi aspetto che la famiglia di Asmonaim, che sono appunto, dei Hashmonaim, scusate, che sono appunto i Maccabei, abbiano un posto all'interno della tradizione, i loro libri abbiano un posto nel canone ebraico e siano considerati libri sacri. Perché no? Tale si dirige da un profeta o da un santo? Santo nell'ebraismo è complicato. Nel senso che solo Kadosh Baruch è santo. Però i Maccabei hanno un posto assolutamente centrale all'interno della tradizione ebraica. Perché il libro di Esther, che non è un libro profetico, quello di Esther, è un libro che racconta avvenimenti, entra nel canone ebraico ed è, tra l'altro, racconta anche avvenimenti abbastanza drammatici. Cioè Esther è una regina che si sposa con un goy, non ebreo, viene rapita, non so più che rapita, è una che partecipa carriera all'interno del palazzo reale in quanto concubina del re. Insomma, abbastanza duro come libro, legge il libro di Esther, da questo punto di vista, perché comunque c'è una volontà, ben al di là dell'etica ebraica, una volontà di appartenere alla società persiana, ben al di là dell'etica ebraica. Invece i Maccabei sono tutti presi da zelo, sono assolutamente tutti sacerdoti, combattono una guerra santa, combattono contro l'assimilazione dei loro fratelli e anche contro i loro stessi fratelli, e alla fine i maestri decidono che il libro dei Maccabei non entra nel canone ebraico. Perché? Perché sempre divisione, di più. Torniamo indietro. Andate, quello cosa mi dice Rambam? Shekolla Torani Tnala Socialom Baolam. Perché tutta la Torah è stata data per fare pace, per portare pace nel mondo. Il libro dei Maccabei è un libro che porta pace nel mondo? Cosa celebra alla fine della fiera? Esatto, un libro che celebra una guerra. Una guerra come salvezza identitaria, una guerra come salvezza per fisica del popolo ebraico, una guerra come salvezza... Ma è una guerra, cioè possiamo metterci tutti gli aggettivi di giustificazione e tutti i giustificazionismi del mondo, ma sono libri, non è un libro solo, sono libri che celebrano una vittoria militare. Sono libri che celebrano una guerra interna, sono libri che celebrano una guerra civile. Sono libri che celebrano le armi. Se con la Torah nitna la socia lomba olam, si dice Rambam, sarebbe in totale dissonanza rispetto al libro. Cioè, quella frase, se i libri di Maccabei fossero entrati nel canone, Rambam non l'avrebbe mai potuto usare. Perché avremmo avuto un libro che celebra la guerra santa, una sorta di jihad in versione ebraico... prima del primo secolo, insomma, però è una guerra santa e l'ebraismo non trasmette la memoria della guerra santa, perché di fatto lo celebrano, perché di fatto celebrano quella, lo celebrano come vittoria militare. Noi anche lo celebriamo la vittoria militare, però la celebriamo in un tono molto più basso, nel senso che i maestri non la mettono al centro, hanno messo al centro il miracolo dell'olio. Come si arriva al miracolo dell'olio è qualcosa che io dico mentre prego, è qualcosa che dico, come abbiamo visto, nel testo della Tefillah, in un contesto molto molto sacro e, se vogliamo, anche molto molto intimo e molto molto circoscritto, ma non lo metto come elemento di trasmissione della memoria di Hanukkah. Cioè, lo trasmetto insieme ad altri elementi, ma è secondario. È secondario. Allora, lotte interne al popolo ebraico nella Torah? Sono lotte interne al popolo ebraico, Piero, sono lotte interne ad elementi del popolo ebraico, non sono lotte che hanno visto o la vittoria del popolo ebraico o la sua morte, in entrambi i casi per mano di se stesso. Sono lotte interne a elementi, cioè Korach contro Mosè e Aaron. Ed erano 200 contro, non c'è mai un elemento di sopravvivenza o di rischio di sopravvivenza. Ai tempi di Maccabei noi abbiamo due fazioni che comunque si ammazzano l'una con l'altra, giocandosi la sopravvivenza dello stesso popolo ebraico. Lì sono come dire, una sorta di partiti politici o partiti più o meno spirituali che si stanno dicendo l'uno contro l'altro alcune cose. Ma ancora di più, è come dire, e mi avvio alla conclusione, ancora di più rispetto al libro di Maccabei, dobbiamo vedere quello che ci dice la Gemara. Se andate giù, cioè vado io giù in realtà, nel testo del Talmud Bavli, Masech Shabbat Kaf Alef Amud Bet, noi abbiamo, cioè nel Talmud Shabbat, pagina 21, il foglio B, che sono le pagine in cui si parla di Hanukkah, è molto strano, perché i nostri maestri a certo punto dicono: ma è Hanukkah? Che cos'è Hanukkah? Che è una domanda strana, anche che stanno parlando di altre cose nel Talmud, come al solito, stanno parlando di accensioni, candele, eccetera, a certo punto dice: che cos'è Hanukkah? Dice: perché Hanukkah si fa in questo modo, e così, e così, e così. Giustamente, dopo che mi parlano in tutta la pagina della Gemara di come si accendono le candele di Hanukkah, spunta la Gemara stessa e chiede all'improvviso: cos'è Hanukkah? Come se questi non se lo ricordassero. Cioè, vuoi dire, siamo nel Talmud della migliore delle ipotesi, questa pagina è stata scritta nel terzo secolo. Gli eventi di Hanukkah sono del 165 prima dell'era volgare, cioè, voglio dire, stiamo parlando di pochi secoli, cioè, già ce lo siamo dimenticati. Che cos'è Hanukkah? Tanu Rabbanan insegnano i maestri, Bekafe Bechislev, il 25 di Kislev, Io mi avvio Hanukkah, sono i giorni di Hanukkah. Sì, in Frescaia, ma lo vedo vedere. Ok. In quei giorni non si fanno digiuni, non si fanno discorsi funebri, mi sta dicendo, eccetera, eccetera. Perché tutta questa serie di regole alachiche? Che shenich nesnu gli evanim, perché quando sono entrati gli evanim, le echal, nell'echal, nella parte più centrale del tempio di Gerusalemme, vettibu con la shmanim shebechal, hanno reso impuri tutti gli oli che c'erano nell'echal, che shavgravam al kut bet hashmonaim, ma che quando si alzò contro di loro, combatté contro di loro la casa degli Ashmonei, venisse con hanno vinto, Badku cercarono, velomazzu e la pachechad, non trovano che una sola ampollina, un pachechad di olio, shel shemen, shayamunach be chotamosh el Kohen Gadol, che aveva su di sé la firma del Kohen Gadol, il sigillo del Kohen Gadol. Veloyabo e la dladik yom echad, e quindi non potevano che accendere un giorno solo, Nasse Bones lo accesero, ma accadde un miracolo, vedi lì come in meno shmonayamim, e da quell'ampollina acceso per 8 giorni. Le Shana Acheret, l'anno dopo, le Shana Acheret, Kavum Veassum Yemei Tovim, furono stabiliti i giorni di festa, Be'alel Voda, con l'allele e i ringraziamenti. L'anno dopo, cioè, avviene la guerra, avviene il grande miracolo di Hanukkah, e l'anno dopo le Shana Acheret, vedete qua è scritto nella Gemara, bello bello, forse la mia sottolineatura non è delle migliori, ma vi accontenterete, l'anno dopo questi dichiarano quei giorni di festa. E perché l'anno dopo? Perché non subito? Perché non, la Gemara non ci dice, e quindi furono stabiliti i giorni di festa, perché aspettano un anno? L'ultima domanda, poi vi lascio. Rispondete a questa domanda e chiudiamo la lezione. Perché l'anno dopo? Perché non immediatamente? Innanzitutto anche la Gemara è molto sintetica, non ci fa tutto il papiello che noi facciamo durante la preghiera. Sì, che si sono alzati, Reshaim contro i giusti hanno vinto, eccetera, eccetera. La pace sociale, Pietro, ma c'è qualcosa di più della pace sociale. C'è anche un motivo proprio reale. C'è stata, che cosa c'è stata in quei giorni di Hanukkah? Prima dei giorni di Hanukkah, l'abbiamo detto più volte. Bravissimo Emanuele, che cosa c'è stato? C'è stata una guerra ha portato alla morte. È una guerra civile, sì. E quindi essendo una guerra civile è una guerra interna. Chi ha ammazzato chi? Ebrei, purtroppo, hanno ammazzato altri ebrei. Quindi è dovuto passare un anno di lutto, lì dove appunto le persone dovevano aspettare l'anno di lutto, anche per questi assassini fratricidi, non ci sono altri termini per indicarli, passato l'anno di lutto furono stabiliti i giorni di festa, o meglio i giorni di memoria rispetto ai miracoli e ai miracoli che poi sono diventati giorni di festa. Il discorso è che i maestri vogliono che portare avanti il messaggio di pace, non vogliono portare avanti il messaggio della guerra. Il messaggio della guerra viene tenuto a Hanukkah nel cassetto. Tutti noi sappiamo, come Rambam dice, per i miracoli che sono stati fatti, ma i miracoli so qual è. Non te lo dico, so che tu lo sai, io so che quando ti parlo del ricordo del miracolo, Rambam dice Bezichron Anes, ricordo del miracolo, non dei miracoli. Del miracolo e non dei miracoli. Io di quello che mi devo ricordare è il miracolo dell'olio. Quello del quale sono consapevole è il dramma. Quello del quale sono consapevole è il dramma della guerra. Il dramma della guerra che i maestri hanno lasciato in silenzio e hanno ricordato, in modo tale che per un anno questo dolore passasse, l'anno dopo si stabilisce la festa di Hanukkah, attraverso il ricordo dell'olio, attraverso quindi il ricordo della luce, attraverso il ricordo della pace, non attraverso il ricordo della guerra. E che se però noi dovremmo poi, se noi ci trovassimo di fronte alla dura scelta fra candele di Shabbat e candele di Hanukkah, la scelta è sempre candele di Shabbat, cioè le candele della pace. Non si corre il rischio di una rimozione collettiva. Pietro, non è una rimozione, si corre il rischio, c'è questo rischio, ma in realtà no, perché basta leggere la pagina di Gemara o basta leggere la Tefilah. Se io leggo la Tefilah e la leggo 3 volte al giorno, tutta questa parte che ti sto circondando col pallino rosso, io so quello che è successo. Nella preghiera io mi ricordo, ma nella preghiera. non nel racconto. Nel racconto il dolore lo lascio stare. Nella preghiera io mi ricordo, ma non nel racconto. Nel racconto porto avanti il miracolo dell'olio, porto avanti quindi l'intervento divino e il miracolo della pace. La memoria ebraica deve essere una memoria di pace. La consapevolezza ebraica porta con sé anche la guerra, nel senso storico del termine, ma certamente non nel senso reale. Se non avete altre domande, io per stasera ho finito e ci vediamo la settimana prossima. Addio piacendo.